Questa mattina volevo un po' in linea con quello che un po' abbiamo espresso, con quello che è l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita, rimettere a fuoco alcune cose nel cristianesimo, perché sapete, spesso quando non si penetra il vero senso del cristianesimo, ci si disperde dietro a tante altre cose che pure sento importanti, sono dei condimenti, sono delle cose secondarie, mentre lo Spirito Santo cerca di riportarci sempre all'essenza dell'essere cristiano. Ecco, anche perché stiamo scoprendo che la cosa importante per Dio non è dimostrare qualcosa. Tanto dimostrare di essere bravi, questo penso che ci avrete rinunciato, di essere capaci o di essere dei Superman, ma è Lui che ci mostra poi questa risorsa incredibile che ci ha donato, e proprio questa risorsa la scopriamo durante i test della vita, quando siamo in salita, no? Quando siamo in discesa, non ci vogliono motori, ci vogliono freni. E quindi è importante risottolineare, rimettere in luce, perché spesso ci sfugge, e anche se tante volte diciamo, leggiamo le cose nella scrittura, in qualche modo il nostro bisogno estetico, il nostro bisogno in generale di contorno, di apparenza, è come se ci porta lontano. Tutto il sistema in cui viviamo, un apostolo lo definisce l'amore per il mondo, cioè la superbia della vita, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, cioè dell'umano, è qualche cosa in qualche modo in cui noi siamo coinvolti anche come cristiani, quindi senza rendercene conto, ogni tanto potremmo essere influenzati dallo spirito di questo mondo e in qualche modo pensare che la nostra soddisfazione derivi dalla ricerca di qualcosa che ci appaghi umanamente, di qualcosa che ci appaghi sensorialmente. Siamo in un mondo multimediale, bombardati da 10.000 cose, e soprattutto che ci appaghi come una sottile superbia, come un atteggiamento sottile della superbia della vita, che poi può essere anche la superbia di una vita inutile, può essere la superbia di una vita estrema in certe cose, esagerata, di una vita spericolata, di una vita di qualunque genere, ma la superbia di una vita propria mentre Dio sta cercando di mostrarci cosa veramente importa. E ci sono due versetti che mi vengono in mente. Uno riguarda la discussione chiara che l'Apostolo Paolo ci fa quando c'erano delle disquisizioni al suo tempo, ma ancora oggi, anche se non si parla più di circoncisione e incirconcisione, ma si parla di struttura religiosa, si parla di atti esterni, si parla di strategie, di modi, di metodi che dovrebbero essere più o meno corrispondenti al volere di Dio. Ma in uno di questi due casi, in Galati capitolo 6, verso 15, l'Apostolo Paolo dirà che tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, e sottolineerà, ma non mi fermerò su questa mattina, sottolineerà che quello che importa è essere una nuova creatura, cioè essere una persona ricreata a immagine di Cristo, essere una nuova identità in Cristo. Quindi, al di là di tutte le sovrastrutture, tutti i modi, tutto quello che può attirare di più la nostra vita emozionale, lo spettacolare, il teatrale, tutto quello per cui oggi vive il mondo, e tra l'altro qualcuno osservava che il mondo è molto più capace di produrre spettacolo di quanto non siamo noi. Se ci mettiamo in competizione con il mondo sul punto di vista solamente tecnico-professionale, non ce la faremo. ben venga la tecnica, ben venga la professionalità anche nella lode, il maestrevolmente, ma ricordate che la nostra caratteristica che il mondo non può avere è il giubilo, è la conoscenza profonda della presenza di Dio. Questa è quella di cui hanno bisogno le persone intorno a noi, hanno bisogno veramente di incontrare Gesù, hanno bisogno di sviluppare una relazione appagante con Cristo nella loro stanzetta. Ma un'altra parte sempre della lettera ai Galati, una lettera meravigliosa che vi consiglio di rileggere e di lasciare che lo Spirito Santo proprio vi illumini la libertà meravigliosa che Dio ci ha dato in Cristo, la libertà dalla legge, la libertà dalle forme esteriori, la libertà di direttive che riguardano sempre questo si tocca, questo non si tocca, questo si fa, questo non si fa, ma non perché certe cose sono buone e vogliamo dire che altre non sono buone, e entrare in un relativismo dove tutto fa brodo, no, ma perché abbiamo scoperto che il miracolo di poter cambiare non è un effetto semplicemente della volontà umana, della disciplina, ma è il miracolo dello scoprire la risorsa di Dio. E allora l'Apostolo Paolo sottolinea questo e alla fine esprime un altro concetto che secondo me sintetizza tutto il cristianesimo. In Galati 5, 6 dice: infatti in Cristo Gesù non ha valore, usa la stessa definizione, prima diceva che non sono nulla, qua dice che non hanno valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo attraverso l'amore. E questa mattina vogliamo un attimo fermarci su questa definizione. Se sei alla ricerca di quello che vale, ci sono quelli che cercano lingotti d'oro, forse vale, può essere che l'oro avrà sempre valore, altri investimenti, altre cose non ve lo so dire, azioni vanno su, vanno giù, situazioni, immobili, altri vanno valore e poi perdono valore. Non parliamo di dare troppo valore a delle persone che poi ci deludono e ci fregano e ci lasciano col sedere per terra. Se sei questa mattina alla ricerca di quello che vale, di quello che ha importanza, se sei una persona che non vive la realtà cristiana semplicemente come una moda, perché bisogna avere anche un po' di religiosità, bisogna coltivarla, bisogna trovare una chiesa, appartenere a un gruppo, eccetera, eccetera. Qualcuno magari ci appartiene anche in maniera virtuale, cioè nel senso non quelli che sono proprio virtuali, ci sono persone che dicono: di quale comunità fai parte? Di quella di X. Dice: ma ci vai? No, ogni tanto, ogni morte di Papa. E allora effettivamente è un problema. Abbiamo bisogno di ritornare a questa definizione importante che l'Apostolo Paolo ci dà, perché questo ha valore, questo determina realmente un cambiamento nella nostra vita, questo ci passa da cristiani formali, da cristiani frequentatori o riscaldatori o rinfrescatori di sedie, sempre riscaldatori, a una situazione in cui entriamo nel vivo del cuore di Dio, entriamo nel vivo del progetto di Dio, entriamo proprio in quello per cui siamo stati ricreati. Questo è quello che Dio tante volte soffre quando ci guarda, è il fatto di vedere che abbiamo una risorsa meravigliosa che Lui ci ha messo e invece siamo ancora presi da tante altre cose, magari anche legittime, magari anche giuste, ma che non rispettano, non entrano in una scoperta di questa realtà meravigliosa che Dio ci ha dato. Quindi la forma, la struttura, la strategia, tutte queste cose, i contenitori più o meno religiosi hanno un significato e un senso e una ragione di esistere, se poi hanno una finalità diversa, che è quella che l'Apostolo Paolo questa mattina ci presenta, cioè una fede, una fiducia, un affidarsi, uno strumento che Dio ha dato alla nostra vita, perché vuoi o non vuoi, ognuno di noi vive di fede. Solo il problema è in che cosa crede, di che cosa si fida. Questo è il problema un poco particolare nelle nostre vite, il fatto che la nostra fede spesso non ha oggetto reale, non ha come base la promessa di Dio, non ha come base Dio, non ha come base la eredità che ci è stata donata per grazia e per fede possiamo prendere e fruirne, sia per i benefici personali, ma poi anche per, come abbiamo sentito questa mattina, per trasmettere, per tradurla in un'azione, in un'opera. Io credo che tante volte lo spirito del male sta cercando di deformare totalmente questa verità sintetica di tutta la vita cristiana e ci parla di incredulità che si sta ferma per mezzo dell'amarezza e della delusione. Vi dice qualcosa? Incredulità. Potremmo dire al contrario, quello che non ha valore, quello che ci fa perdere tempo, quello che veramente ci fa rimanere bambini spirituali è l'incredulità che sta a guardare gli altri, che non opera e che è motivata dalla paura, dalla amarezza e ci aggiungiamo dall'orgoglio, dall'egoismo, eccetera, eccetera. E Dio ci vuole svegliare perché? Perché ci ha dato delle risorse grandi e questa mattina è importante che ci confrontiamo e che sappiamo se veramente stiamo facendo delle cose che valgono. E quando dico delle cose che valgono non sto parlando di prendersi un master o di altre cose che sappiamo che hanno un discreto valore, anche se poi oggi qui in Italia soprattutto anche quei pezzi di carta che ti prendi o con le lauree o con i master te li puoi mettere, diciamo così, come un quadretto appeso nel tuo eventuale studio dove ci vai solo tu e nessuno neanche li vede. Ma dico, al di là di quelle cose che sicuramente possono avere un certo valore nella cultura, nel nutrizionismo, nel coltivare il bello, nell'arte, in tutti quegli aspetti che fanno parte del nostro umano e sono legittimi nel momento in cui cerchiamo di raggiungerli. Il valore e il senso del bello dovrebbe essere quello che Dio è e quello che Dio ha fatto. E lì veramente lo Spirito Santo fa una grande fatica tra i credenti a cercare di mostrare le cose che Dio ci ha dato, mentre noi facciamo vedere le cose che sono secondo noi belle a Dio. Dice: Dio, guarda com'è bella questa casa. Dio, guarda com'è bella questa macchina nuova. Dio, guarda com'è bello questo lavoro. Guarda com'è bello questo. Guarda com'è bello questo viaggio alle Hawaii. Guarda com'è bello questo. Dio dicendo sì, sì, lo so, è bello, ma Dio ti sta dicendo guarda com'è bello quello che io ho fatto in te. E tante volte veramente lo Spirito Santo trova difficoltà perché siamo così presi dal nostro senso del bello, dal nostro senso dei valori. Se qualcuno si sente saggio secondo questo mondo diventi pazzo, o in altra parte le cose che piacciono, le cose che sono più gradevole agli uomini sono in abominio. Mamma mia, che parola forte che usa la scrittura. Sono in abominio, cioè l'abominevole. Ma perché? Perché sono abominevoli? No. In se stesse? No. Perché ci privano di quello che Dio sa essere il nostro cibo fondamentale. Qualche cosa tante volte non è abominevole. Possiamo dire questa abominevole... Dove l'ho messo il cellulare? L'iPhone. È sparito. Questa abominevole cellulare... No, non ho bisogno del cellulare. Non è una cosa abominevole. L'abominevole è che alla fine la nostra attenzione viene catturata più da questo mezzo di comunicazione che da Dio. Questo è abominevole, quindi non è abominevole, non dobbiamo ritornare come alcuni gruppi religiosi hanno fatto alle origini, senza elettricità o senza, anche se ci farebbe bene ogni tanto stare in un posto dove non si riceve linea, dove non c'è WhatsApp, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Sarebbe bellissimo, perché ci accorgeremmo che tante volte riempiamo la nostra giornata di twitterate. Puntini puntini. O di facebookate, se preferite, di whatsappate. E alla fine la nostra vita è così densa di comunicazione che non ci accorgiamo di chi sta cercando di comunicare con noi, di chi sta cercando di illuminare in noi, di chi sta cercando di mettere davanti a noi delle opere già preparate affinché la nostra fede funzioni e diventi operante. Ecco, questo è importantissimo, fratelli evangelici e non. Gli evangelici hanno molto sottolineato la fede, la grazia, la fede, la grazia, la fede. Alleluia, è giustissimo, è bellissimo, ma una fede vera produce dei risultati. Una fede vera non ha bisogno necessariamente di cambiare le circostanze, perché forse avete scoperto con amarezza che Dio preferisce cambiare voi. Io lo so che è più semplice spostare, come dico sempre, montagne di suocere, montagne di coniugi che non ne vogliono sapere niente del nostro modo di vedere. È molto più semplice usare la fede dicendo nel nome di Gesù, spostati, parere contrario al mio, spostati. E invece cosa succede? Che poi non si sposta. E allora là comprendiamo che la fede a questo punto, passando attraverso prima un momento di incredulità, e io incontro tante persone che mi dicono: Dio mi ha deluso, io ho provato fede per cambiare questo, fede per quello, fede per il successo, fede per qua, fede per là, ho dichiarato, ho proclamato, ho fatto tutte le... No, gli scongiuri no. Necessari, e sono rimasto in grandi problemi. Allora non credo più in Dio. Dio non è più quello che mi avevano detto, non è quello che fa da banca, da supermercato, da entertainer, intrattenitore. No, no, no. Allora c'è una prima fase di incredulità. Basta, la parola di Dio è sbagliata, basta, Dio non mi ha detto, guarda qui, Dio era scritto così e tu non l'hai fatto. Amarezza, dolore, incredulità, fatalistica passiva attraverso l'amarezza. C'è questa fase forse in ognuno di noi, ma beati quelli che continuano ad essere in contatto con lo Spirito Santo e comprendono che dopo questo passaggio, dove noi vorremmo dipingere la realtà secondo i nostri gusti, Dio vuole portare avanti il progetto che Lui vuole dipingere noi, secondo i nostri gusti. Lui vuole fare un capolavoro con la tua vita. Lui vuole fare un Van Gogh con la tua quotidianità. E mentre Dio sta cercando di fare questo, tu cerchi l'eccezionale. Dio cerca il quotidiano, Dio cerca il rapporto che hai con te stesso, con gli altri, con gli ultimi, con i poveri, e tu stai cercando l'eccezionale. Questa mattina lo Spirito Santo vuole sottolineare nella tua vita che quello che ha valore, e io voglio, per troppi anni sono stato dietro a cose che non avevano valore, e tante volte ho pensato pure che Dio dovesse essere mio complice per raggiungere le cose che non avevano valore. Vedi che strano, questo è il meccanismo più sottile, cioè trovare un alibi cristiano per raggiungere in fondo l'apoteosi del tuo orgoglio, l'apoteosi del tuo desiderio di controllo, l'apoteosi del tuo desiderio di possesso, di ricchezza, di amore per la materia, che è un condimento che Dio ci vuole dare. Ma la fede si poggia fondamentalmente su quella eredità che Dio ci ha dato. Sei ricco, hai ereditato Gesù. Qualcuno potrebbe dire: è solo lui. E magari qualche altra cosina, aggiungiamoci qualche altra cosa. Dio, insomma, quando hai fatto testamento, Nuovo Testamento, dico, potevi metterci qualche altra cosa, solo Gesù. Gesù, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità, in lui hai ogni cosa, ma se non ci credi, se la tua fede non si poggia su questa realtà, non verranno fuori azioni, non verranno fuori opere che sono già peraltro preparate, non verrà fuori, sarà una fede astratta. L'Apostolo Paolo ci ricorda che anche i demoni credono e tremano. Noi tante volte siamo peggio, credono e neanche tremiamo, cioè siamo in uno stato di catalessi, in uno stato completamente di coma, presi semplicemente dai nostri progetti, dalle nostre idee, dai nostri bisogni, mentre Dio sta cercando di attivare la fede che è in te per produrre dei risultati nella tua vita prima di tutto, e ti scontrerai con esami importantissimi nella tua vita, nel tuo quotidiano, nelle relazioni con te stesso, dicevamo l'altra volta, con gli altri, con di coppia. Ti confronterai con delle situazioni dove per andare avanti hai bisogno di vivere questa fede che opera e questa fede che porta fuori le cose più belle che Dio ha dato in te, che porta fuori una mansuetudine. Mamma mia, mi ci vuole tanta fede. Perché io soprattutto quando vengo colpita, quando vengo colpito, altro che mansuetudine, viene fuori la belva, viene fuori qualcuno che può mordere, viene fuori veramente tutto il reflusso di tutto quello con cui sono stato perdente, e quindi a un certo punto quando qualcuno, soprattutto che mi sta vicino, mi mette il dito nella piaga, mamma mia, si salvi chi può, io esplodo. Fede operante, fede che porta fuori in quel momento quella risorsa nuova del tuo spirito che si chiama pace, che si chiama dolcezza, che si chiama una vecchia parola che è un po' in disuso, longanimità. Ma che cos'è? Sopportare a lungo pazientemente. Ma queste sono cose impossibili, certo che sono impossibili, ma tu pensavi che il cristianesimo è una cosa possibile umanamente? Se stai vivendo un cristianesimo possibile umanamente, stai vivendo un umanesimo, non stai vivendo un cristianesimo. Pur avendo un turbo dentro, pur avendo una Ferrari dentro, stai camminando con una Polo. Magari c'è tutti i sistemi di allarme particolari, per cui anche i pedoni, stavolta vedevo una pubblicità, tra poco faranno le macchine che fanno il caffè, se c'è un pedone capiscono se è amico o nemico, se è nemico lo schiacciano. No, questo ci arriveremo ancora dopo. Ma identificano il corpo di un e frenano, così praticamente quello a farti male sarai tu, perché di colpo la macchina se ne è accorta, tu non te sei accorto e esci fuori dal finestrino, per la tecnologia naturalmente. Dicevo, abbiamo bisogno realmente di rivalutare questa fede che Dio ci ha dato, lo strumento fondamentale. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Senza questa risorsa che ci permette di attingere a quello che Dio ci ha dato, ma come possiamo compiacere Dio? Come possiamo fare le cose di Dio? Come possiamo avere più piacere di dare che ricevere? Come possiamo essere fedeli nelle decime, fedeli nelle offerte, se non abbiamo fede, se non abbiamo fiducia in quelle opere che Dio ha preparato per noi? No, l'incredulità ci bloccherà, e ci bloccherà su tutti i versanti, nel senso che ci manterrà presenti solamente se siamo coinvolti emotivamente, se ci va. Se siamo beccati al momento giusto, allora Dio ha una possibilità del 30,2% di coinvolgerci nei suoi progetti. Ma se siamo beccati incavolati, se siamo beccati litigati con la moglie, se siamo beccati in situazioni difficili, Dio può aspettare. Io ho bisogno di qualcuno che mi tiri su. Io ti tiro su. Io sono dentro di te. Io sono la tua forza. Potrai ascoltare dentro di te, proprio nei momenti in cui sembra che tu non puoi dare niente, sono i momenti in cui Dio può fare di più con la tua vita. E questo è un mistero, un miracolo, io non lo capisco ancora, dopo tanto tempo che mi ci sono un poco scervellato. Dico, non è possibile, Signore, sono troppo fragile in questo momento. Dico, questo è orgoglio, mi dice Dio, perché? Perché le cose le devi produrre tu. O sono io che le produco attraverso di te, o è la mia vita in te. E tante volte, veramente, invece cominciando a non evidenziare la sua vita in noi e cominciando a riprenderci la nostra vita, cominciamo a diventare più ritirati, più delineati, no, come si dice? Defilati, più avari, più capaci di guardare semplicemente se nelle cose c'è un utile personale, fossaltro semplicemente quello di qualcuno che ci dice bravo, bravo, bravo. Allora, questa mattina vado verso la conclusione di questa breve esortazione. Questa mattina lo Spirito Santo vuole rifarci mettere a fuoco che tutta la nostra vita ha un senso se vissuta intanto in una prospettiva di fede, che è diverso dalla prospettiva in cui sentiamo, di emozione, dalla prospettiva in cui ragioniamo, calcoliamo, mentre siamo in questo corpo. Dice la Scrittura, siamo assenti dal Signore e infatti non camminiamo per aspetto, per visione, ma camminiamo per fede. Tanti uomini di Dio come rimasero costanti, come rimasero stabili, fino a una stabilità che significava la loro morte, guardando l'invisibile. Tutti gli uomini del Vecchio Testamento, guardando l'invisibile, guardando le promesse di Dio, andarono avanti, perché la fede li sosteneva. La fede era realmente collegata a un'azione, era collegata a una vita spesa in quella direzione. Ma oggi sempre di più la fede viene deprivata da un cambiamento reale, per cui dichiariamo, facciamo dichiarazioni incredibili di fede, ma poi non siamo in grado di produrre una piccola opera di amore, di solidarietà, di gentilezza, di benedizione, di un bicchiere d'acqua dato a chiunque. Perché? Perché ci facciamo forti della teologia, di quello che diciamo, parliamo. Io, se fossi Dio, non posso esserlo ovviamente, ma io per un tempo farei confondere tutti quanti che si legge la Bibbia e non si capisce più niente. Leverei questa capacità di avere l'illusione di conoscere la parola di Dio, perché siamo tutti studiosi, tutti del versetto, del controversetto, delle intuizioni super chissà che qua là, E vorrei vedere come continuano i cristiani, non levare lo Spirito Santo, attenzione, perché se quando se ne andrà lo Spirito Santo, realmente il dramma sarà che alcuni continueranno a fare lo stesso il loro culto senza accorgersene. Speriamo di non essere tra questi. Ma levare proprio la parola scritta, la parola scritta, non avere più possibilità di leggerla, a quel punto. Sarebbe strano, molti cristiani andrebbero in crisi totale. Perché? Perché tante volte Dio è diventato la parola, non fraintendetemi, la parola è Dio, ma Dio è diventato la nostra comprensione della parola e tutta la nostra conoscenza, ci siamo gonfiati e non stiamo più producendo una fiducia che opera trasformazione in noi, opera amore, opera gioia, opera pace, opera perdono, opera solidarietà, opera dare la nostra vita per gli altri, opera veramente stimare gli altri come noi stessi, opera qualcosa che è il cuore di Cristo. Quello è quello che la fede vuole produrre, è Cristo in noi, non vuole produrre chissà che cosa, opera obiettivi anche pratici, opera anche strategie per fede, puoi anche avere una strategia, ma che nasce dalla fede, non è la strategia che crea la fede, è la fede che crea il metodo, che crea la strategia, che crea veramente le occasioni che prepariamo, che crea gli incontri, gli eventi, che crea tutto quello che ci può servire a raggiungere il nostro prossimo. È un atteggiamento di fede che produce questo discorso ed è qualcosa di meraviglioso perché noi siamo stati salvati non dalle opere, ma per le opere che dobbiamo operare. E poi l'ultima parte è una sorvolata su queste tre parole. Fede che opera, fede che produce, fede che non rimane astratta, fede che diventa trasformazione. E casomai ci si potesse confondere, casomai si potesse dimenticare cos'è prioritario nel cristianesimo, questa ultima parola motivata, operante, 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 ripeto, non fede astratta, non fede teorica, fede operante per mezzo dell'amore, cioè quella spinta grande. Ci alziamo in piedi. Quella spinta meravigliosa che Dio sta accendendo nella tua vita. Io sottolineo sempre che tutto il cammino del cristiano sarà dalla paura all'amore. Non è da oggi non ho più paura, è un'illusione. Tante volte dobbiamo avere coscienza ancora delle nostre paure, delle nostre fragilità. Dio ci ama così. Gli facciamo tenerezza. Ci abbraccia mentre noi ci chiudiamo nel nostro dolore e cerca come una mamma di consolarci, cerca di abbracciarci. Il suo amore è quello che ci sblocca, è quello che ci trasforma, è quello che ci permette di capire che l'energia più grande di cui abbiamo bisogno è l'amore. Essere oggetto dell'amore di Dio è qualcosa che hai bisogno di riscoprire ogni giorno, non è che l'hai scoperto una volta e basta, ogni giorno hai bisogno di scoprire quanto Dio ti ama. E anche perché noi amiamo in relazione direttamente proporzionale con quanto percepiamo di essere amati da Dio, non di quanto percepiamo di essere amati dagli altri. Perché tante volte il termometro dell'amometro, amometro, lo chiamiamo così, il livello di amore, tante volte ricevendo un po' sputazza e cose di altro genere dalle persone intorno a noi, sembra che il nostro livello intanto di autostima scenda, in alcuni invece magari si autoesaltano, e poi chiaramente non cresce il livello di amore. Ma lì abbiamo bisogno di essere esposti ogni giorno all'amore di Dio, abbiamo bisogno di cogliere che Lui ci ama e allora la nostra fede sarà un braccio di questo amore consumante che cogliamo nel
cuore del Padre e che ci porterà realmente a vedere con i suoi occhi, e allora vedremo le cose da una prospettiva nuova, allora vedremo che la cosa più bella è servire, allora vedremo che la cosa più bella è dare, allora vedremo che la cosa più bella è offrire al Dio le nostre finanze, le nostre risorse, perché quello è quello che Dio farebbe se fosse al posto nostro. Non dobbiamo essere noi al posto di Dio, è Dio al posto nostro, e Dio al posto nostro può dare la nostra vita come l'ha fatto Gesù. Questo è cristianesimo vero, questa è realtà che vale. Certo, puoi accontentarti anche non dei gioielli, ma della bigiotteria. Si può anche avere un'apparenza mettendosi un sacco di cose di bigiotteria sgargianti e che ti fanno un look eccezionale, ma quello che risplende veramente in te è la misura di quanto esprimi Cristo. Questa è la fede che opera attraverso l'amore. Questa mattina Dio sta parlando a ognuno di noi e ti sta dicendo: guarda, è semplice. Signore, è difficilissimo il cristianesimo, è difficile, non ci capisco niente. Tante dottrine, tante teorie, tante teologie, chi dice così, chi dice là, visioni escatologiche, visioni di tutti i generi, pneumatologia, che non è, riguarda i nostri polmoni, logica dello spirito. Figlio mio, figlia mia, io vivo in te. Io vivo in te e ti ho progettato proprio perché tu possa crederci e attraverso questa fede possa fare venire fuori le opere, fare venire fuori i cambiamenti, fare venire fuori gli obiettivi. E beati quelli che veramente colgono degli obiettivi a favore del prossimo, a favore degli altri, a favore della Chiesa, e si spendono per questi. Beati quelli che non risparmiano quando devono dare a Dio, in tutti i sensi, che non si dimenticano di dare a Dio, ma che lo fanno con piena coscienza, che la fatica nel Signore non è vana, non è vana. Beati, beati, beati. Perché questo sicuramente non ve lo sta facendo fare il ragionamento, a meno che non ci sono motivazioni un po' trubole, non ve lo sta facendo fare l'emozione, perché l'emozione in un momento ti dice: do tutto, ci sono scuole in America dove si studia molto come manipolare le persone e le emozioni per cercare di estorcere, ma l'emozione ti coinvolge subito in quel momento, tutto quello che c'hai, firmi, assegni, fai là, perché c'è tutta una tattica, una tecnica che non sto qui a spiegarvi. Ma poi, subito dopo che lo hai fatto, se non è nato dall'amore, se non è nato dall'amore, vorresti rimborsato tutto. Ed è successo. Ci sono persone pure che hanno chiesto il rimborso di tutte le decime che avevano dato durante gli anni, perché nel momento in cui è venuta a decadere la fiducia, ma perché le avevano date? Ma a chi le avevano date? Qual era la motivazione? Ce lo dobbiamo chiedere certe cose, fratelli, se no alla fine, quando ci ritroveremo sempre all'asilo o alla prima elementare e ci aspetteremo di raggiungere livelli più grandi di maturità, e Dio ci dovrà fare sempre le aste. Perché? Perché le cose basilari non vogliamo capirle. Ci dobbiamo solo emozionare. Quando sono emozionato posso dare tutto. E quando non sei emozionato cosa fai? Ah, allora scappo. Voglio pregare questa mattina perché nessuno scappi di fronte al vero cristianesimo che Dio vuole farti vivere. Un cristianesimo impegnato con Lui, con la tua famiglia spirituale di appartenenza, con la famiglia più grande di tutti i credenti e con il tuo prossimo. Un rapporto impegnato come se, dico, Cristo vivesse in te. Io non lo dico come se, ma come se Cristo vivesse in te. Lui si impegna attraverso di te, ma tu hai bisogno di accorgertene, di essere concorde, allora tutta la tua vita si trasformerà. Sarai il primo ad arrivare in orario, sarai il primo ogni mese a dare la decima, sarai il primo quando c'è un'iniziativa come quella che Francesca ha detto a dire io ci sono, sarai il primo in qualunque luogo, non dove c'è da guadagnare, non dove c'è da esaltarsi, ma dove c'è da servire, perché questo è lo spirito di Cristo. Del Cristo che io ho conosciuto, al di là di tutte le deviazioni che oggi si fanno, io ho conosciuto questo spirito del Cristo che mi ha portato anch'io a umiliarmi, non a innalzarmi, a inorgoglirmi di essere in Cristo, ma a vivere questo spirito di donazione, di amore, questo spirito di annullamento, perché la sua vita diventi sempre di più la mia vita. Preghiamo un momento. Signore, tu hai detto che tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, e quello che conta è essere nuove persone. E ti ringraziamo questa sera perché questo essere nuove persone non è stato frutto di un percorso di autopurificazione, di sforzo, di tentativo di migliorarci, di tecniche trascendentali o meno per migliorare, ma è stato frutto del tuo dono meraviglioso in Cristo. Siamo diventate nuove creature e apprezziamo questo dono meraviglioso che ci ha abilitati all'eternità, che ci ha abilitati alla ricchezza vera. E ancora, Signore, ci rendiamo conto che quello che vale, questa mattina ce l'hai voluto sottolineare, è la fede, una fede che produce, che opera e che è motivata dall'amore, dal desiderio consumante del tuo cuore, dal desiderio che hai del nostro bene, del bene dell'umanità, Signore. Ti prego, Signore, che ognuno di noi possa riflettere su questo, confrontarsi e ritrovare uno slancio nuovo, fede operante attraverso l'amore. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.